Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Giovanni è il precursore, secondo i Vangeli, precursore del Signore Gesù, ma è il mistero di Gesù, soprattutto nella sua passione, che illumina e fa comprendere il senso della missione del Battista, soprattutto in questo giorno, nel giorno del suo martirio. Ricordiamo in questa messa in modo particolare i luoghi e le chiese e i popoli della Giordania, della Palestina,
dal libro del profeta Geremia, capitolo 1, versetti 17-19. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti, oracolo del Signore. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che lì fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore.
Meditiamo insieme soprattutto il Vangelo e ci arricchiamo anche con la prima lettura alla missione nel brano della vocazione di Geremia. All'inizio del libro di Geremia è indicata anche la sua missione come una missione difficile, combattimento. E poi il Vangelo di oggi che ci riporta alla figura del Battista che abbiamo incontrato poco fa nella nostra lettura del Vangelo di Matteo. Peraltro nel Vangelo di Matteo al capitolo 17, no? Abbiamo avuto occasione di riprendere la figura del Battista. Ecco, lascio a voi di fare qualche commento.
Ma quando nella prima Giovanni c'è quel versetto che ricordiamo tutti su il mondo, tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo, e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Così diceva la lettera, la prima di Giovanni. Mi sembra sempre che questo racconto della morte del Battista sia un intreccio di queste varie passioni, sia questo fatto che il ballo sia stato apprezzato da Erode e dagli altri, ma poi tra Erodiade e la figlia. Ho sempre pensato la promessa di Erode, che appunto dice: ti darò anche metà del mio regno. Certo, è un modo di dire, comunque mostra un giuramento, e lei sceglie invece la testa di Giovanni Battista. Ho sempre pensato che in fondo il motivo fondamentale è che sceglie il regno intero, o la madre principalmente, cioè l'annuncio di Giovanni: non ti è lecito tenerla, e quindi la possibilità che si rompesse questo legame, l'attentato al legame di Erodiade con Erode significava perdere per Erodiade il potere, il regno intero. E in questo senso qua mi sembra che c'è veramente la superbia della vita, la ricerca di un posto, di un potere. E Erode a metà strada, che lo teme, e però è anche preda di tutti i suoi tutte le sue passioni. A me sembra la figura poi più meschina. Saranno meschine le donne, ma anche questo Erode sembra ancora più in ballo di tutte le sue sensazioni, le varie passioni, le varie tensioni che ha. E niente, in questo quadro, appunto, diceva la prima Giovanni questo: il mondo però passa con la sua concupiscenza, chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Mi sembra che sia la sintesi rispetto a poi le figure che sono qua. Che cos'è Erode, che cos'è Giovanni Battista, chi è che è passato e cos'è che rimane.
Mi ero fermato sul versetto 25, leggendolo così, dopo questa danza sicuramente che ha trascinato non soltanto Erode ma i commensali, e questi ripetuti giuramenti in che cosa la fanciulla ha pensato di realizzare questa occasione e perché ricorre dalla madre. E la risposta, cioè quello che la fanciulla chiede: voglio subito su un piatto la testa di Giovanni Battista. Ecco, non so se effettivamente poteva corrispondere ai desideri lusinghieri di un metà regno, o comunque di una gloria personale rispetto a questa richiesta, quindi di vedere tra la madre e la figlia una espressione così contraria alla festività che si celebrava di un compleanno. e quindi di vedere all'interno di questo evento qualcosa di più significativo che tocchi la missione propria del Battista, cioè non è soltanto una morte casuale o tragica, ma che in qualche modo il prezzo di riportare una realtà di infedeltà, non soltanto di Erodiade e di Erode, ma di un'infedeltà più grande, e questo fosse il prezzo del precursore come amico dello sposo. Come amico dello sposo, e lui vuole pagare questo prezzo perché si possa avere, ecco, d'ora in poi una nunzialità non contaminata.
Anche io ho fatto un pensiero un po' simile a quello che diceva adesso Athos, in questo senso. La prima lettura che ci riporta a Geremia e alla profezia in Israele è in un certo senso è vicina, ma non è tanto vicina, perché Geremia parla contro il popolo e la sua idolatria, l'idolatria del popolo, le sue prostituzioni rispetto a Dio, mentre qui Giovanni non ha a che fare direttamente con l'idolatria del popolo giudaico, ha a che fare con un re misto, diciamo, neanche proprio ebreo, e un suo adulterio. E tuttavia i Vangeli e anche la liturgia ci fa vedere Giovanni Battista come un grande profeta di Israele e il suo martirio come un martirio simile a quello dei profeti antichi. Anche Gesù, quando parla, quando risponde alla domanda su Elia, dice, quando i discepoli gli chiedono perché dicono gli scribi che verrà prima Elia, lui dice: verrà Elia e ristabilirà ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto, non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto. E Gesù in altri punti dice: è venuto il Battista che non mangia e non beve, dicono a un demonio. Cioè si dice che comunque anche la missione del Battista in un qualche modo è stata rifiutata. Quindi anch'io avevo... il Vangelo comunque assimila Giovanni Battista a un profeta morto per la sua missione. E quindi avevo pensato un po', come diceva Athos, l'amico dello sposo e che condanna, denuncia le prostituzioni del popolo. Insomma, il Vangelo come lo fotografa così, quasi.
Mi pare che ci siano alcune cose singolari. Anzitutto la fretta. La furia, direi, con cui questo evento si svolge. Dopo che il re ha fatto la sua stolta promessa, tutto si svolge a una velocità vertiginosa. Torna la parola subito. Voglio che tu mi dia subito. Il re mandò subito. La ragazza corse dal re per dirgli la sua richiesta. Tutto si svolge in brevissimo tempo, il che mi pare attesti che la cosa nasce da una passione violenta. La cosa si svolge in pochi minuti, insomma. Poi una seconda cosa che mi colpisce un po'. Questa morte è molto straordinaria, singolare. Giovanni non sa perché muore, non sa che cosa è accaduto perché il re prenda questa decisione, dato che lo riteneva giusto e santo. Perché lo uccide? Giovanni non sa nulla. La guardia che lo uccide non gli dà spiegazione. Lui non chiede spiegazione. muore ignorando tutto quello che è accaduto. Non può capire perché il re, che lo riteneva giusto e santo, abbia deciso di ucciderlo. Per cui è una morte per lui molto misteriosa. Non chiede spiegazione, la guardia non gli dà nessuna spiegazione. Quindi muore ignorando la causa della sua morte. E lui aveva detto, parlando di Gesù, lui deve crescere e io diminuire. Quindi qui si avvera la sua stessa parola. Qui diminuisce e qui scompare. E poi i suoi discepoli, appena lo sanno, vengono a prenderlo, lo seppelliscono, e Matteo aggiunge una cosa importante: vanno a informare Gesù. Per Gesù questo annunzio è anche l'annunzio della sua morte. Quindi è stato un annunzio tragico per Gesù. Un'altra cosa che mi ha fatto un po' pensare, quando è detto che venne il giorno propizio. Per chi è propizio questo giorno? Per Erodiade o per il Battista? O per tutti e due, ma per ragioni diversissime. È propizio perché Erodiade raggiunge il suo scopo. È propizio perché Giovanni Battista compie il suo martirio.
Anch'io rispetto a quest'ultima cosa che diceva Cecilia, su questo giorno propizio, insomma, mi colpisce sempre, ecco, l'accostamento della lettura di Geremia, soprattutto l'ultimo versetto che dice: io sono con te per salvarti, oracolo del Signore. E già questa promessa, insomma, bisogna leggerla alla luce della fede nella vicenda di Geremia, ecco, come lo salva il Signore Geremia, insomma, che attraversa tante tribolazioni, ecco. E qui, insomma, nella vicenda di Giovanni Battista, che salvezza gli dona il Signore, insomma, quella del martirio, la vittoria del martirio. E poi c'è anche una parola che colpisce, prima nel versetto precedente, la parola di Erode, che dice: quel Giovanni che ho fatto decapitare è risuscitato. Quindi, insomma, certamente non in lui, cioè, non c'è la fede, ovvio, però, insomma, mi sembra che l'Evangelista un po' ci giochi anche su questa cosa che dice Erode, insomma, che ha poi un fondo di verità, ecco, questa vittoria che il Signore dona a Giovanni non appartiene, insomma, a questo mondo, ma è proprio nel mondo della risurrezione.
Se c'è una cosa che i profeti, compreso il Battista, non hanno evitato, è di far politica. Tutti i profeti hanno fatto politica, naturalmente dal loro punto di vista, e questo è il motivo per cui hanno sofferto, compreso il Battista. L'Evangelo, il racconto evangelico, sottolinea alcuni aspetti della sua morte, soprattutto di tipo morale, avete già sottolineato. Il racconto di Giuseppe Flavio corrisponde perfettamente, anche se sottolinea altri aspetti che sono in realtà allusi anche in questo testo, perché Giovanni è stato arrestato per motivi politici, nel senso che era una contestazione esplosiva, poco dopo la morte di Giovanni, il re Areta IV, il padre cioè della moglie che era stata ripudiata poi perché lui ha sposato Erodiade, ha fatto guerra. Areta IV è il re della... siamo in Giordania, adesso non mi ricordo, in questo momento mi sfugge il nome. Sì, il Maccheronte dove viene? Ma il Maccheronte fa parte della Perea e quindi fa parte della la Galilea e la Perea dove Erode Antipa comandava. Ma lui aveva ripudiato la moglie del regno vicino, dei Nabatei, esatto. E gli faranno la guerra poco dopo. Non era una cosa enorme, una cosa esplosiva. Un personaggio come il Battista, così famoso, più famoso di Gesù, almeno nel racconto di Giuseppe Flavio, che parla a lungo del Battista, che contesta l'autorità in questo modo, è una cosa esplosiva. È per questo che l'aveva arrestato, per farlo tacere, per evitare di avere una ribellione anche dall'interno, oltre che i problemi dall'esterno. Comunque, non volevo insistere troppo su questo, è per dire che anche Geremia, quei pochi versetti che sono stati ricordati, sono versetti in cui deve combattere contro i re, i sacerdoti, i principi, eccetera, contro tutti. Infatti sappiamo che poi da altri testi del profeta Geremia si lamenterà col Signore di questo, che l'ha praticamente reso un uomo di battaglia, di odio, mentre lui è un uomo pacifico che non vorrebbe assolutamente far del male a nessuno, e invece deve purtroppo... E quindi, no, dicevo, qui c'è il senso religioso, invece, concludendo, della morte del Battista. Io penso che nell'Evangelo è proprio nel passo che è stato ricordato. Noi siamo in Marco, in questo caso, se noi andiamo avanti al capitolo, in Marco è al capitolo 9, anche lì dopo la trasfigurazione, lì c'è il significato. Il significato, come accennavo all'inizio della Messa, è a rovescio, cioè nell'argomento di Gesù. Gesù sostiene che il figlio dell'uomo deve soffrire secondo la volontà di Dio e anche il Battista è scritto che deve soffrire. E quindi, diciamo, la morte del Battista lì in bocca a Gesù è collegata strettamente con la sorte del figlio dell'uomo, con la sorte di Gesù. Mi sembra che sia lì il senso più profondo che la liturgia poi coglie nella festa del Battista, perché anche negli Oremus lo rende precursore anche nella morte, ecco, e non soltanto nella missione.